Radio Nuova Trieste presenta Dark Diaries. Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.
È doveroso, per quanto doloroso, ricordare un caso di cronaca nera che per Firenze è ancora una ferita aperta. La strage di Piazza Dalmazia, 13 dicembre 2011. Quel giorno, la follia di Gianluca Casseri ha ucciso i senegalesi Sam Modou, Diop Mor, mentre il connazionale Mustapha Dieng fu ferito gravemente, tanto da rimanere disabile. La reazione della comunità senegalese, come del resto tutta la città, cittadini e istituzioni, fu immediata, nel manifestare sdegno, ma anche nel chiedere giustizia. Ferite come queste rimarranno sempre aperte, almeno finché la società non maturerà quel tanto in più da non farle accadere mai. Allora saranno un monito ed avvertimento per non dimenticare mai il passato. Miei cari ascoltatori, benvenuti ad un nuovo episodio di Dark Diaries. La strage di Firenze. Vediamo insieme chi è il nostro killer. Gianluca Casseri, 50 anni, solitario ed ombroso, nato a Pistoia il 3 febbraio del 61. Al momento del delitto abita a Firenze da poco e ha passato il resto della vita in un paesino nella provincia di Pistoia, proprio sull'Appennino. Di professione ragioniere, ha frequentazioni nell'estrema destra, è attivista e militante di Casa Pound, è già noto alle forze dell'ordine per manifestazioni non autorizzate, minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, è molto attivo su internet, su diverse riviste e siti online, è un grande appassionato di fantascienza e fantasy, in particolare di scrittori come Tolkien e Lovecraft. Ha collaborato alla redazione di diversi libri, fra cui L'albero di Tolkien, un saggio critico che rileggeva Tolkien in chiave politica di estrema destra. Ha scritto articoli che indicano vicinanza al neonazismo, al neofascismo, al negazionismo della Shoah, alla cultura celtica e neopagana. Aveva pubblicato anche libri fra cui Protocolli del Savio di Alessandria, saggio critico nei confronti di Eco, ed Il cimitero di Praga. Parla di sé in terza persona, con una biografia atipica, un po' scarna, per pillole, e scrive sul web. I suoi molteplici interessi nel fantastico, tutti rigorosamente inattuali, spaziano da Flash Gordon al cinema di fantascienza degli anni 50, dagli autori di Wired Tales ai film di Val, Newton e oltre. Nel 2001, in pieno trionfo di internet, ha la geniale idea di fondare la rivista cartacea La Soglia, dove sfoga le sue manie multimediali. Per distrarsi dalle cose serie, pare che faccia il ragioniere. Ma dalla rete emerge anche il profilo fanatico del killer, di quel maledetto 13 dicembre. Nei protocolli del Savio di Alessandria rilancia la teoria antisemita del complotto mondiale degli ebrei e tesi negazioniste dell'Olocausto. In un altro scritto si rifà esplicitamente a Nietzsche, facendo convergere difesa della razza ariana, purezza dell'Europa bianca e cristiana. Insieme a Rulli Casseri aveva scritto il libro Chiave del Caos, un sedicente romanzo storico, in cui si intrecciano necromanzia, magia ed esoterismo. La follia del razzismo ha spinto Gianluca Casseri a dare la caccia al nero nei mercati della città di Firenze. Guardiamo insieme le vittime. Si chiamano Sam Modou, 40 anni, Diop Mor, 54 anni, mentre i feriti sono Songu Mor, 32 anni, colpito in piazza del Mercato Centrale nel pomeriggio, insieme al connazionale Mbenge Chike, di 42 anni, e Mustapha Dieng, 37. Songu Mor, per cercare di opporre un'estrema difesa ai colpi sparati da Casseri, aveva usato le braccia per proteggersi dai colpi di pistola 357 Magnum sparati a distanza riavvicinata, e tre li ha parati così. I proiettili gli hanno spezzato le ossa. Uno lo ha raggiunto però al torace. Assurdo che proprio nella regione toscana, regione di accoglienza, antifascismo, e da Firenze, che è la culla del Rinascimento, sia capitato un attentato incivile e barbaro. La caccia al nero si è svolta in quel triste giorno, in un paio di ore, di follia e terrore assoluto. Il raid di Casseri è incominciato poco dopo mezzogiorno. Aveva raggiunto Piazza Dalmazia a bordo della sua auto. Siamo nell'immediata periferia di Firenze. Alcuni testimoni vedono che si allontana dalla piazza, ma non per molto. Quando torna è armato. Una Smith & Wesson, calibro 357 Magnum. Arriva a bordo della sua Polo bianca. La lascia anche in doppia fila, come uno che deve rimanere per poco tempo. Va verso un gruppetto di tre senegalesi e fa fuoco. Ne uccide due. Il terzo resta ferito e lui scappa. La gente urla, qualcuno lo fotografa e lo riprende con un video con il telefonino. Un edicolante prova anche a sbarrargli la strada, senza successo. Lui estrae la pistola, gliela punta contro, dicendo: «Secondo me non ti conviene». Così scappa, si dirige nella parte del piccolo mercato dove di solito i venditori offrono la merce e fa fuoco 5 volte. A terra rimangono 3 senegalesi, Modou, Mor e Dieng. Sale in auto e fugge via, verso un'altra strage. Raggiunge il centro storico della città e parcheggia nel sotterraneo di San Lorenzo, dove venivano ricoverati i banchi del mercato. Qui va ancora a caccia di senegalesi. Ancora una volta torna all'auto, ma polizia e carabinieri intanto assediano la zona con pattuglie, moto e un elicottero. Scattano i soccorsi e le ricerche, viene diramato l'allarme. Qualcuno ha notato la targa del killer. Controlli in tutta l'area, anche nelle autostrade. Per 2 ore di lui non si sa più niente. Ma alle 3 del pomeriggio riecheggiano di nuovo i colpi della sua arma da fuoco, altri spari fra i turisti presi dal panico e i fiorentini. La polizia lo intercetta, lo insegue, lo circonda, gli urlano di fermarsi, lui prende la pistola e si spara un colpo in bocca. Braccato dagli agenti, ha estratto l'arma, puntandola verso di sé e sparando a morte, per l'ultima volta. Secondo il comandante dei vigili urbani, Casseri aveva anche un'altra ferita d'arma da fuoco, perché forse chi lo inseguiva aveva fatto fuoco. La sua giornata finisce così, nel sotterraneo di un parcheggio. All'esame c'è anche una registrazione video acquisita dalle telecamere di sicurezza del parcheggio sotterraneo. I senegalesi protestano, gridano che gli italiani sono razzisti e non credono che Casseri sia morto. La polizia, nel tentativo di sedare quella che di lì a poco sarebbe diventata una situazione ancor più difficile da gestire e da affrontare, porta con sé uno dei manifestanti nel parcheggio, davanti alla porta del killer, e gli mostra la scena del suicidio. Ci credete adesso? Più tardi la comunità si riunisce in Piazza Duomo, davanti al battistero. L'imam fece un appello alla calma e al senso di responsabilità. È il secondo episodio, dopo il grave attacco di Torino contro i Rom, e tutto questo è frutto di 10 anni di politiche di odio contro l'immigrazione. In serata sono avvenute le perquisizioni delle case di Pistoia e di Firenze di Casseri. Gli investigatori hanno cercato di ricostruire il tipo di vita, gli ultimi giorni e le sue frequentazioni. L'abitazione di Firenze era un piccolo appartamento e si trovava in piazza di Terzolle, a breve distanza dal mercatino di Piazza Dalmazia. Anche se il killer si era suicidato, la vicenda non era considerata chiusa. La Digos aveva organizzato un presidio di sorveglianza presso la sede di Casa Pound, a Firenze. Come abbiamo detto, quella strage rimane ancora oggi una ferita aperta. Nelle ore successive, in migliaia, arrivati da tutta Italia, hanno manifestato a Firenze, con dolore e rabbia. Lo sdegno si è alzato in una sola voce da parte dei cittadini e di istituzioni. A memoria delle vittime e per sottolineare quanto Firenze ripudi ogni forma di violenza e razzismo, il 13 gennaio 2012 in Piazza Dalmazia è stata eretta una lapide per ricordare le vittime. Casseri aveva fatto fede a quello che aveva promesso in una biografia. Aveva raggiunto l'alienazione totale, il nero più assurdo, la cecità assoluta. Si era ucciso sparandosi al collo con la stessa pistola con cui aveva compiuto una delle stragi più efferate che abbia mai conosciuto l'Italia. Ore 15, fine della corsa, fine della follia sanguinaria. Oh, Nella follia di Casseri, lo psichiatra Pallanti, direttore dell'Istituto di Neuroscienze di Firenze, ha riscontrato lo stesso lucido comportamento che ha determinato altre stragi. È uno dei tanti che vive al limite, in bilico, fra normalità e follia. Il mio primo pensiero è che è un copione che si ripete. Spesso ci meravigliamo quando sentiamo queste tragiche notizie, pensando che il killer è uno squilibrato, pazzo da legare. Invece, più delle volte, sono persone che vivono al limite, magari con condotte bizzarre, magia, esoterismo, destra neofascista, una componente irrazionale, che però nascondono nella loro vita quotidiana apparentemente normale e banale. Soggetti sempre sul filo del rasoio, fra irrazionalità e adattamento sociale, che in tutti questi casi non sono altro che maschere pronte a saltare, ha concluso il dottore. È così che in soggetti formalmente insospettabili può scoccare la scintilla. Il problema è che siamo una società che non è attrezzata a cogliere in tempo i segnali che vengono lanciati inconsciamente dai tanti casseri che affollano le nostre città. Non c'è una cultura della gestione e della prevenzione di questi soggetti. Ci sono segnali che si possono cogliere. Lo stesso Casseri era al limite, ma nessuno aveva colto i suoi segnali, perlomeno nessuno attrezzato culturalmente, tanto da rendersi conto che la situazione stava precipitando. C'è tutto un materiale anche in rete che andrebbe letto e considerato con attenzione, ma non si fa. E il dottore non ha dubbi. È normale che questi soggetti si appoggino a tesi politiche di estrema destra, ma non la destra normale, intendo quella neonazista, pagana, celtica, ariana, quella che compensa una ridotta volontà di ragionare e una tendenza ad essere soggetto delle autorità proprie di queste personalità patologiche. Con un comunicato il Consiglio dei Ministri ha fatto presente che ai signori sopravvissuti ai gravissimi fatti di matrice razziale verificatosi a Firenze il 13 dicembre 2011 è stata concessa la cittadinanza italiana, perché è un gesto doveroso di riconoscimento e di concreta solidarietà della nazione verso i sopravvissuti. È intervenuto anche Giorgio Napolitano, che si è fatto interprete di un diffuso sentimento di ripudio di ogni predicazione e manifestazione di violenza, razzismo e xenofobia. L'ex presidente aveva preso con profondo turbamento e dolore le drammatiche notizie sull'episodio di violenza che si era consumato a Firenze, esprimendo tramite l'allora sindaco di Firenze il sentito cordoglio alle famiglie delle vittime di questa cieca esplosione d'odio. È sempre più urgente l'impegno di tutte le autorità politiche e dell'intera società per contrastare sul nascere ogni forma di intolleranza e riaffermare la tradizione di apertura e solidarietà del nostro intero paese.
Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.